Novella 23. Fidati e non ti fidare, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'erano una volta due fratelli, uno buono e uno strego, più maligno, via. Quello buono si chiamava Fidati e quell'altro Non ti fidare. Tutta due il nome l'avean con seco. Fidati voleva stare uni sempre con Non ti fidare e a Non ti fidare la compagnia di Fidati non gli garbava punto. Faceva di tutto per mandarlo lontano e che si sperdessi. Un giorno questi due fratelli dovevano andar fuori in viaggio e però Non ti fidare fece due pani per sé e Fidati uno e mezzo soltanto e poi si partirono da casa e per istrada Non ti fidare camminava in furia. Sicché Fidati gli era ogni momento addreto e il suo fratello dispettoso non voleva mai aspettarlo e lo divanzava tanto che Fidati per raggiungerlo bisognava che corressi e si straccasse a bono. E con questa fatica gli veniva fame e però mangiava di quel pane e mezzo che lui s'era cotto. Quando arrivò a un bosco, Fidati del pane non aveva più e Non ti fidare stava mangiando allegramente in senza occuparsi dell'appetito del suo fratello, a bene che vedessi che lui pativa. Finalmente Fidati s'attentò a chiedergliene un boccone. Dice Non ti fidare. «Magari, sì, te ne do del mio pane, ma a patto che tu ti cavi un occhio. In se non no, crepa, a me non me ne importa». Dice Fidati. «E poi tu mi lassi, non è vero? Ma io vo stare con teco. Che cavati un occhio e il pane tu l'erai e ne manco ti dibandono», gli rispose quel maligno. Insomma, se volse il pane, bisognò che Fidati si cavassi netto un occhio. Dopo camminato dell'altro, deccoteli sotto a una quercia e Fidati, che col suo occhio solo vedeva Non ti fidare che mangiava, gli domandò un altro pezzo di pane. Dice Non ti fidare. «Magari, a patto che tu ti cavi l'occhio che te resto e in se non ho il pane me lo ingollo tutto per me», dice Fidati. «E poi tu mi lasci qui cieco in questo bosco e non mi meni con teco, non è vero?» «Che?» risponde Non ti fidare. «Quando tu sei cieco ti piglio per la mana e si va a cercare di limosina e a così non siamo sicuri di guadagnarlo il campamento. Animo, sbrigati, se il boccon di pane ti garba di averlo». Obbligato dalla fame, lo sciaurato di Fidati dovette accomodarsi alla protezione del suo fratello e con una ditata si cavò anche quell'altro occhio e rimanette cieco per l'affatto. Ma quel birbone di Non ti fidare, a male brighe che lo vedde ridotto a quel mo', fuggì via a gambe per il bosco e lasciò Fidati solo lì a sedere sotto alla quercia. «E vada pure a dove gli garba, che a suo tempo si ritroverà». Il povero Fidati, sperso in senza guida, piagneva inutile la sua disgrazia e non sapeva come fare a non uscire dal bosco, sicché se ne stava sconsolato a piè della quercia, aspettando la morte. Quando però fu la mezzanotte, sentiede del rumiccio di piedi e poi due donne che discorrevan forte tra di loro e pareva che lui non l'avesse invisto. Fidati allora s'accoccolò al tronco e badava a capire le parole delle due donne. Dice una: «Rosina, che lo saperesti te come si fa a far rinascere gli occhi a uno che se li è cavi?» Risponde quell'altra: «Sicuro che la mia arte qui ci può arrivare. D'ecco come si fa, Caterina. Bisogna cercare l'erba grassa che nasce sotto la quercia, mettersela in su buchi a dove c'era gli occhi, e gli occhi ritornano subito al suo posto. Oh, guarda che bel trovato! Ma quella regina d'Ungheria che non si stregò e non ha che 15 anni, chi può le guarirla? Gli è finita, finita, la si strugge ogni dì, e i medici per lei non trovano rimedio e tra poco la metteranno dentro la sepoltura», dice la Rosina. Il rimedio vero non si sa che noi che si è fatto la malia. Quell'uva salamanna che cresce nel giardino reale sarebbe soltanto buona a guarirla, ma a indovinarla gli è impossibile che ci arrivino. Se non si coglie l'uva, non si spampana la vite, poi si taglia il ceppo, poi si sbarba, e se le barbe non si friggano in un tegamino d'olio, e con questo non sugna ben bene tutta la regina e per di molte volte, lei bisogna che moia. Come anda a fare a saperle tutte queste cerimonie se non gli si insegna a noi? È vero, scrama la Caterina. Ma ora rinserriamoci in casa perché comincia a spuntare il giorno. Quando le due donne furono ite via, Fidati subito brancola brancola a piè della quercia e sfruconando la terra con uno stecco trovò l'erba grassa con certe foglie tonde e lui se la mettiede di viato in nebuchi a dove serravo gli occhi, e gli occhi ritornorno sani e intieri come prima gli aveva. «Oh, con la mi vista», disse, «i posso campare anco in senza quel birbone del mio fratello. Infrattanto i vuò andare in Ungheria a guarire quella poera regina. Sicché dunque s'alza, fidati, e va in verso il regno ungherese, e dopo un viaggio di molte settimane, alla fine si trova nella città reale. Ne entra dentro, e al primo rigattieri che incontra ci si ferma e piglia nolo de vestuari da gran signore. Poi cerca del palazzo del re e gli chiede udienza. Il re gli addimandò: «E lei chi è? Che vuole da me?» Arrisponde: «Fidati. Lei sappia, maestà, che sono un medico forastiero e non ci son che io in tutto il mondo che conosca il rimedio vero per guarire la regina su figliola». Scrama il re: «Se lei dice davvero, lei può le scerre a suo piacimento o una grossa somma di monete oppuramente la mia figliola in sposa, se lei sarà contenta. Ma se in scambio lei è un cantambanco, un postore, badi, me la paga con la sua testa». «Io m'accordo, maestà», disse Fidati. «Lei però mi deve impromettere di stare a miei ordini di medico». «Guà», il re gli rispose, «che ho io da fare?» «Senta», dice Fidati, «io ho bisogno di quel ceppo d'uva salamanna che sta in nel suo giardino». «Come?» scrama il re. «Non sa lei che quella è una gran rarità? A che può essere buona per guarire la mia figliola, l'uva salamanna?» dice Fidati. «O lei mi dà l'uva salamanna, per chi ne faccia quel che credo per il mio interesse, o in se no no non ci siamo visti al ritorno da dove i son venuto». E nel sentire quell'ostinazione di Fidati, al re gli parse ammattito. In ogni modo, per la bramosia di provare anco questo medico, se mai gli guarissi la figliola, il re gli diede permesso di pigliarla, l'uva salamanna. «Per nulla far tanto stucca, insomma, Fidati, con le barbe dell'uva salamanna cotte in un tegamino d'olio, compose l'unguento da ungere tutta la regina. E ogni sempre più che lui la ugneva e quella rinvioliva a vista d'occhio, sicché finalmente rinsanichì per l'affatto. E nella corte ci fu gran contentezza, e la regina si innamorò tanto di Fidati che convinse al suo babbo di darglielo per suo legittimo sposo e erede di tutto il regno alla sua morte. A così Fidati la sorte buona l'ebbe e viveva da principe in quella corte e di certo non gli mancava nulla». In tutto questo tempo, intanto, non ti fidare, aveva girato inutile per il mondo in cerca della fortuna, ma era rimaso più povero di prima e gli ebbe di catti se qualcuno per carità gli dava un tozzo di pane da sfamarsi. Gira, gira, anco lui capitò nella città reale dell'Ungheria e un giorno che steva seduto in un viale d'alberi, d'ecco vede il suo fratello Fidati venire al passeggio in una carrozza a quattro cavalli. Ma che gli era il suo fratello non lo riconobbe, bensì Fidati riconobbe lui quando gli chiese la limosina per amor di Dio. Fidati gli buttò in nel cappello una moneta d'oro a non ti fidare e seguitò il suo viaggio in senza dirgli una parola sola. Gli era una moneta di Leopoldo, perché a quei tempi non usavano questi cenciacci di fogli sudici che gli usano ora. Non ti fidare con quel regalo rimase quasi mente di stucco e il giorno dopo ritornò al solito posto per averne un'altra delle monete. Ma anco allora Fidati non gli disse nulla. Ci viense il terzo giorno non ti fidare nel viale e Fidati, che aveva del buon cuore, non poteva patire che lui fosse in quelle miserie, a bene che gli avesse fatto del male, e disse tra di sé: «I vor rendere bene per male». E però quando non ti fidare gli sporse il cappello perché ci buttassi la moneta, gli addimandò: «Te non ti chiami non ti fidare?» Scrama non ti fidare: «Signor sì, ma lei come mi conosce se non son di questi loghi?» Arrisponde Fidati: «Piuttosto te che non mi riconosci, i sono il tuo fratello Fidati che te dibandonasti cieco sotto a quella quercia». Dice non ti fidare: «Pergiolino, o come te ha fatto a recuperare la vista degli occhi e avere questo tocco di fortuna?» «Le cose andorno così e così», gli arrispose Fidati e gli fece tutto il racconto di quel che gli era successo dal momento che era rimasto solo in nel bosco. A male brighe che non ti fidare sentette in che maniera Fidati aveva fatto fortuna, non volse nemmanco accomodarsi alle profferte del suo fratello, ma deliberò d'andare anco lui sotto la quercia del bosco e lì vedere se quelle streghe gli insegnassino il modo d'arricchire. Ma del proverbio «non fare agli altri quel che non vuoi che sia fatto a te», non ti fidare non se la rammentò quando più lui ne aveva di bisogno. Si mettiede dunque a piè della quercia E alla mezzanotte il solito rumicchio di piedi e le solite voci annunziorno la presenza delle due donne. Sicché non ti fidare, steva lì attento a sentire quel che loro dicevano. Comincia la prima. Ma te ne ricordi, Rosina, di quella volta che si parlava del come fare a ritornare gli occhi a chi non li aveva più? Altro se me ne ricordo, Caterina, e paranco che qualcuno se ne approfittassi dell'insegnamento, rispose quell'altra. Sicuro che se ne approfittò, dice la Caterina, e anco sembreste canzonate perché quel furbone ha guarito la regina d'Ungheria e poi l'ha sposata. Tutta la nostra arte gli è stata inutile. Tu di bene, ripiglia quell'altra, e la colpa fu di noi che ci si mettiede qui a chiacchiera in senza sospetto. Ma ora non sa da esser più, minchione. Innanzi di ragionar dei nostri interessi si disamminerà tutti dintorni. Principiamo subito, e poi ero a chi ci capita tra l'ugne. Diviato le due streghe andorno alla quercia, e trovato lì disteso quel birbone di non ti fidare, te l'agguantorno come cani guasti, e intra fine fatta te lo messano a tocchi, e a così lui finì la sua vita scellerata. Gli è la fine della gente cattiva, che non si contenta del suo e non ha carità del prossimo. Finiscan tutti male, e il suo castigo, in questo mondo o in quell'altro, non gli manca mai.